nei panni altrui. L'arte democratica del racconto, con Marco Bagliani e Sandra Sain.
Buongiorno, ben ritrovato Marco Bagliani. Anche questo lunedì cominciamo la nostra seconda settimana insieme.
E io sono qua, buongiorno.
Allora, nelle nostre prime 5 conversazioni abbiamo esplorato alcuni aspetti della narrazione, del racconto orale, che ne fanno emerso in più occasioni, insomma un potente mezzo di coesione sociale, di dialogo tra generazioni, di riscoperta delle nostre radici, dei nostri talenti. Oggi direi ci prendiamo il tempo per ragionare del tempo. Il nostro tempo è limitato, sembra sempre mancarci tempo per fare, per dire tutto ciò che vorremmo. Il tempo è un'unità di misura che crediamo indiscutibile, normata. Eppure il tempo del racconto è variabile. Lei dice è un tempo altro. Che tempo è?
Beh, dentro un racconto si mescolano tanti tempi. C'è, perché c'è il racconto, il tempo concreto dell'atto della narrazione in quel momento. Quindi è il tempo che stanno condividendo ascoltatore e raccontatore. È un tempo presente, assolutamente presente. Ma poi dentro il racconto ci può essere il tempo del passato prossimo, del passato remoto. Quindi mentre sta raccontando, il contenuto del racconto ci porta in altri spazi, in altri tempi, in altre dimensioni. E quindi c'è quest'altro tempo. Io penso che c'è addirittura un tempo ancestrale dentro, che nel momento in cui stiamo ascoltando qualcuno che ci racconta, il nostro DNA si ricorda di millenni fa, quando abbiamo cominciato ad ascoltare un racconto, magari in una caverna, no? Lì ancora non parlavamo così bene, diciamo, però intorno a un fuoco di sicuro qualcuno ha cominciato a balbettare qualcosa che assomigliava al racconto, magari ci raccontava della caccia che avevamo appena finito, costruiva un mito, cominciava a costruire per la tribù qualcosa che la tribù poteva ricordare nel tempo e trasmettere agli altri, che faceva la coesione della tribù. I miti sono la coesione di una società, quella che permette a una società di credere che esistono solo loro, che la divinità li protegge, che le cose che conoscono sono quelle che servono, ed è anche quello che poi crea i nemici dall'altra parte, no? Nel momento in cui i racconti permettono alla comunità di esistere, di credere nella forza della comunità, immediatamente l'altra comunità che sta magari a qualche chilometro di distanza diventa antagonista, perché hanno altre strutture, altri racconti e quindi cominciano la Torre di Babele, si entra nella Torre di Babele che è il nostro mondo.
Allora, il tempo del racconto, ce lo siamo già detti, è sicuramente un tempo condiviso da chi racconta, da chi ascolta, ma il tempo è anche il ritmo con cui procede una storia ed è fondamentale per definirne il carattere e la forza. Io ricordo sempre la prima volta che lessi Marshall McLuhan nella sua definizione di ciò che è la radio, no? La radio è un tamburo tribale e lì c'è anche proprio l'immagine di questo ritmo che risuona profondamente. Ecco, quando si racconta una storia c'è un elemento ritmico che è molto importante.
Ha toccato un tema eccezionale, che è la cosa più difficile da far capire a degli attori che vogliono mettersi a fare teatro e a fare raccontare, è il senso del tempo, l'uso del tempo, che è il ritmo di uno spettacolo, è il ritmo di una drammaturgia, sono i toni, sono i timbri della voce. Usare il tempo è la possibilità di creare significanti. A seconda di come uso il tempo, io posso dire una cosa, se io la semplice frase sono chiudete quella porta, oppure chiudete quella porta, chiudete quella porta, cioè è una fisarmonica il tempo. A seconda di come io uso il tempo dentro una frase posso creare dei sensi piuttosto che altri, dei significati piuttosto che altri. Ma è una cosa difficilissima da far capire, perché noi siamo abituati a una società in cui il tempo è denaro e quindi, adesso la dico in termini brutali, il tempo è denaro, però insomma è un tempo fordiano ormai quello in cui viviamo, dall'industrializzazione, dalla modernità, abbiamo pensato al tempo come qualcosa da tesaurizzare, no? Da far funzionare, da far produrre, il tempo della perdita, del vacuum, della vacanza, dell'ozio, della noia, è qualcosa che ci terrorizza. Terrorizza soprattutto una società consumistica dove tu devi essere consumatore e cliente piuttosto che cittadino. E quindi il tempo del racconto invece ci sposta da un'altra parte. Per poter fare un buon racconto devi avere tanto tempo da sprecare. Da sprecare, proprio nel senso proprio dello spreco, no? Per costruire un racconto serve tanto tempo, non si fa in una notte.
Ma infatti spesso si associa l'idea di un racconto efficace con quello della sintesi, come se l'unica efficacia potesse essere raggiunta attraverso un estremo prosciugamento, no, del racconto, una sua riduzione ai minimi termini. Non dovrebbe essere sempre così, forse.
No, ma questo è così se serve a produrre merci. Certo, meno tempo hai e più sei efficace. L'efficacia di un racconto orale non ha a che fare con la sintesi, anzi, spesso ha a che fare con la digressione, con la perdita, con lo smembramento del racconto che va in altre direzioni, dove una cosa ne richiama un'altra, un racconto si aggancia a un altro. Quindi è veramente un tempo altro quello che serve quando si racconta. Questo tempo altro, educativamente, è una grande scoperta. Educativamente, anche io penso che se anche la scuola avesse la possibilità di insegnarci quest'altro tempo, di spostare dal logos al sentire, dal capire al sentire, verrebbero fuori dei cittadini migliori, non dei consumatori magari.
Allo stesso tempo lei però è confrontato con delle generazioni nuove soprattutto che non sono più allenate a questo tempo, giustamente, per la scuola, per la società nella quale sono immerse, quindi in qualche modo deve andare incontro a quella che è la loro capacità, no, di ricezione, di attenzione.
Sì, e questo è il lavoro che io ho iniziato ieri a Piacenza, un corso di scrittura scenica con 20 giovani di 22-24 anni, pieni di voglia, di passione. E lì si cominciano a vedere i problemi, no? I problemi sono che la mancanza di esperienze concrete. Cioè, l'esperire è una cosa che è quasi scomparsa dalle loro vite. Per esperire intendo la materialità di un corpo che fatica a compiere delle azioni. Le loro mani sono molto belle, ma non hanno mai preso un piccone in mano, per così dire. Ma non è che per fare l'attore serve prendere il piccone, ma almeno devi poter immaginare che cos'è prendere un piccone. E quindi il primo lavoro da fare è sempre quello di ricostruire esperienze. Quello che diceva Max Frisch, cioè bisogna ricostruire esperienze.
Marco Bagliani, grazie, ci troviamo domani.
Da domani.